e 28.
Non è ora. Grazie. Va bene. Allora credo che possiamo ripartire per fare un altro poco di strada nella lettura del Deuteronomio. Siamo alle prese con il secondo discorso di Mosè, dal versetto 44 del capitolo 4, un discorso, come già abbiamo intravisto, amplissimo. Ne avremo fino al versetto 68 del capitolo 28, dunque è proprio il nucleo essenziale di tutto il libro. Senza togliere valore naturalmente ai versetti che precedono, a quelli che seguiranno, ma dal capitolo 4 siamo alla fine del capitolo, per arrivare alla fine del capitolo 28 sono 23 capitoli abbondanti. Dunque, secondo grande discorso, e il titolo di tutto il discorso nel versetto 44 del capitolo 4, questa è la legge che Mosè espose agli israeliti, ma poi esattamente dopo che già è stato rievocato l'evento del Sinai, l'alleanza tra il Signore Israele e il dono della Torah che ebbe luogo allora, ma adesso Mosè è impegnato nella sua qualità di catechista e a lui è assegnato il compito di sviluppare tutte le molte istruzioni di cui il popolo avrà bisogno e di cui potrà approfittare una volta entrato nella terra, una volta che dovrà affrontare quel nuovo ambiente, una volta che dovrà affrontare responsabilità che non sono state acquisite nel corso del viaggio attraverso il deserto ed invece bisognerà essere pronti ad affrontare situazioni nuove. Ebbene, le molte istruzioni, i molti precetti, le molte prescrizioni che qui già vengono annunciati usando questa varietà di linguaggi, le istruzioni, le leggi, le norme, eccetera, eccetera, ma in realtà non ci siamo resi conto del fatto, e abbiamo letto fino al capitolo 9, versetto 6, che mentre Mosè ribadisce l'impegno di proporre lui in qualità di catechista i molti insegnamenti di cui il popolo avrà bisogno, in realtà ritorna insistentemente al comandamento fondamentale, come l'abbiamo già incontrato e definito a suo tempo. Io sono l'unico Signore per te. Su questo comandamento fondamentale è stata impostata la relazione di alleanza, qui c'è il ricordo del decalogo e man mano ci si aspetta che Mosè finalmente comunichi tutte le diverse norme che il popolo sarà in grado di utilizzare nel momento in cui è entrato nella terra, dovrà, come sappiamo, affrontare tutte quelle nuove situazioni. In realtà Mosè continua, e qui abbiamo avuto a che fare con una serie di pagine che rievocano antiche proposte catechetiche, così come sono state evidentemente elaborate nei luoghi di culto del periodo successivo all'ingresso nella terra, quando il popolo è disseminato in quel territorio, ma nei diversi luoghi nei quali si celebra un culto, prima ancora che il culto fosse unificato nell'unico luogo a Gerusalemme, catechesi che qui vengono rievocate e messe tutte sulla bocca di Mosè, in quanto è lui il catechista per antonomasia ed è lui il maestro che già anticipa quello che sarà il lavoro di quanti si dedicheranno a questo servizio in futuro, per ribadire, qui volevo insistere e noi già ne siamo consapevoli, il valore determinante del comandamento fondamentale e l'attenzione da dedicare ai molti precetti di cui il popolo si servirà, di cui il popolo approfitterà dopo essere entrato nella terra, sono rinviati, perché invece Mosè ritiene necessario sottolineare, rimarcare, insistere il valore del comandamento fondamentale, l'unico Signore, il timore del Signore. E qui nelle pagine che leggevamo, nel capitolo 6, poi nei capitoli 7, 8, 9, diverse situazioni che vengono descritte da Mosè per quanto riguarda quello che avverrà una volta che il popolo sarà entrato nella terra, ma quel che conta per lui è che in rapporto a queste diverse situazioni che qui vengono illustrate, sono variabili di una vicenda che viene già intravista nelle sue esperienze particolari, nel seguito degli avvenimenti, nel contatto con gli altri, gli abitanti di quella terra, le diversità degli ambienti che il popolo dovrà frequentare, situazioni di benessere, situazioni di difficoltà, di ostilità, e tutte queste variabili comunque vengono citate, non tanto per fornire finalmente una normativa che raccolga molti insegnamenti in grado di risolvere tutti i problemi che bisognerà discernere a suo tempo, ma per ribadire il valore del comandamento fondamentale. Ricordati che tu appartieni all'unico Signore, che il Signore è unico, e questo comandamento fondamentale è determinante sempre, dappertutto, in qualunque situazione, quale che sia l'ambiente da affrontare, l'impatto con situazioni impreviste, interlocutori sconosciuti e così di seguito, e anche atteggiamenti interiori che man mano matureranno nel contatto con quella terra, con coloro che già abitano in quella terra, e momenti di delusione, momenti invece di grande benessere e prosperità, ma il comandamento fondamentale, di questo ci siamo resi conto. Fino al capitolo 9, versetto 7, e l'ultima pagina che leggevamo nei primi sei capitoli del capitolo 9 ha impostato un caso che qui Mosè prevede per quanto riguarda il cammino futuro del popolo nella terra, e cioè il caso di trovarsi il popolo nella sua interezza, e poi all'interno del popolo sono i singoli fedeli implicati in questa vicenda, trovarsi coinvolto in una situazione di corruzione religiosa, come qui leggevamo a suo tempo, di empietà che assumerà l'aspetto di una religiosità deviata, non la negazione di un impegno religioso, ma la strumentalizzazione delle forme religiose per sottrarre la relazione che deve essere consacrata per il servizio del Dio vivente nell'appartenenza a Lui che è l'unico Signore, sottrarre questa relazione a quello che è il suo dovuto orientamento per farsene vanto in nome di una religiosità che celebra la capacità soggettiva dei singoli. Il popolo nella sua interezza ripiegato su atteggiamenti di esaltazione per quanto riguarda le proprie capacità, il proprio successo, la propria giustizia. Così leggevamo. E se voi ritornate al capitolo 9, da qui adesso ripartiamo, sappi dunque, dice il versetto 6 del capitolo 9, che non a causa della tua giustizia, ecco qui è l'empietà, è un caso particolarmente drammatico quello che si prospetta in questa pagina, in questa catechesi. Dunque, se una volta entrato nella terra il popolo giungesse a questa deviazione, a questa corruzione, trasformazione del proprio impegno religioso per ridurlo a una forma di celebrazione del proprio, dei propri diritti, della propria iniziativa umana, della propria giustizia. E dunque, se succedesse questo, sappi che non a causa della tua giustizia il Signore tuo Dio ti dà il possesso di questo fertile paese, anzi, tu sei un popolo di dura cervice. Dunque qui siamo arrivati. Popolo che non si piega, il popolo ribelle, la dura cervice. In realtà noi siamo piuttosto abituati a usare un'altra espressione. L'indurimento è del collo che non si piega, come nel caso di un animale che non si sottomette al giogo, che pure è lo strumento necessario per realizzare un servizio benefico, ma la durezza del cuore. E dunque, se succede questo, ecco, vedete, questo è il massimo del disastro, della negatività, del fallimento. Se entrati nella terra una volta presa dimora in essa e dedicandosi a tutti gli impegni, e ancora, vedete, qui si prescinde dai molti insegnamenti che verranno poi illustrati in seguito, ma se succedesse questo, che il cuore umano si ripiega su se stesso, si avvita in se stesso, vantando il valore che diventa un valore assoluto, sacro, divino, il valore della propria iniziativa, del proprio protagonismo, della propria giustizia. E qui vedete il disastro. Cosa succederà se proprio l'appartenenza all'unico Signore, una volta che il popolo sarà entrato, si sarà insediato in quella terra, si arroccherà in questo atteggiamento interiore religiosità deviata. Il vanto del proprio protagonismo, la propria giustizia. E vedete esattamente la negazione del comandamento fondamentale, la diretta negazione di esso, non soltanto elementi collaterali, situazioni di ambiente, variabili che possono mutare nello spazio e nel tempo, e in quel contesto la necessità di ritornare sempre al comandamento fondamentale. Ma se proprio il comandamento fondamentale sarà negato, proprio quello, Se il popolo nella terra troverà dei buoni motivi per rannicchiarsi in una posizione di empietà e anzi vantarsene. Situazione di empietà? La durezza del cuore? Come se ne potrà mai venire a capo? Ecco, qui eravamo giunti. E adesso, vedete, nelle pagine che seguono, dal versetto 7 del capitolo 9 fino a tutto il capitolo 11, Mosè inserisce in questo suo discorso due sviluppi di carattere meditativo che impostano, per così dire, quali sono dal suo punto di vista, e noi riceviamo il suo punto di vista come un insegnamento davvero magistrale, le alternative alla durezza del cuore umano. Quali alternative? In un caso in cui non soltanto ci saranno situazioni che metteranno in difficoltà il popolo e allora bisognerà rivendicare il valore dell'appartenenza all'unico Signore, ma se proprio l'appartenenza all'unico Signore viene trasformata in una abusiva pretesa di autonomia nel protagonismo umano, come si potrà ovviare a un incidente del genere? E allora vi dicevo due alternative. La prima alternativa è descritta da Mosè dal versetto 7 del capitolo 9 fino al versetto 11 del capitolo 10. E questa prima alternativa passa attraverso un'esperienza autobiografica, quella che fu in un'altra occasione, peraltro ben nota a tutti, l'impegno orante di Mosè, che si trovò ad affrontare la manifestazione clamorosa, spudorata, infernale della iniquità umana. E siamo rimandati a quello che avvenne quando il popolo era accampato presso il Sinai, l'episodio, per dirla in modo che subito ci intendiamo, del vitello d'oro. Come si comportò Mosè allora? E qui nelle pagine che seguono viene citata da Mosè stesso, che rievoca i fatti, quella che fu la sua esperienza orante nel corso di tre quaresime. Perché? Leggiamo dal versetto 7 al versetto 11, una prima quaresima. Ricordati, dice al popolo, non dimenticare come hai provocato all'ira il Signore tuo Dio nel deserto. Dunque, l'ipotesi intravista per il futuro, l'empietà, è un'ipotesi che già è stata espressa come una realtà di fatto in quell'avvenimento del passato. Hai provocato all'ira il Signore tuo Dio nel deserto. Da quando usciste dal paese d'Egitto fino al vostro arrivo in questo luogo siete stati ribelli al Signore. Dunque l'empietà non è un'ipotesi che riguarda semplicemente il futuro. Questa ipotesi semmai è massimamente realistica, proprio perché è un'ipotesi già verificata negli eventi del passato. E allora dice qui, anche sull'Oreb, che è il Sinai, provocaste all'ira il Signore. Il Signore si adirò contro di voi fino a volere la vostra distruzione. Quel che leggiamo qui nel libro dell'Esodo, capitolo 32. Quando io salii sul monte a prendere le tavole di pietra, le tavole dell'alleanza che il Signore aveva stabilita con voi, Mosè rievoca la sua permanenza sulla montagna, la sua salita descritta nell'Esodo nel capitolo 24, che Mosè sta sulla montagna, dal capitolo 25 al capitolo 31, e poi capitolo 32, Mosè è informato di quello che succede nella valle dove il popolo è accampato. Allora dice, io rimasi sul monte 40 giorni, ecco la prima quaresima, e 40 notti, senza mangiare pane né bere acqua. Il Signore mi diede le due tavole di pietra scritte dal dito di Dio, sulle quali stavano tutte le parole che il Signore mi aveva dette sul monte in mezzo al fuoco il giorno dell'assemblea. Dunque, la legge tutti gli insegnamenti che Mosè ha ricevuto e che Mosè doveva trasmettere al popolo per sancire il rapporto di alleanza ormai celebrato tra il Signore e Israele. Ed ecco, alla fine dei 40 giorni e delle 40 notti, la prima quaresima, il Signore mi diede le due tavole di pietra, le tavole dell'alleanza. Dunque, questa è una storia vecchia che viene rievocata, ma ha un valore indimenticabile. Mosè sulla montagna per 40 giorni e 40 notti riceve le tavole della legge, segno della fedeltà incrollabile con cui il Signore si è impegnato da parte sua a impostare e rendere attivo e fecondo un rapporto di alleanza con il suo popolo. Ci sono le due tavole. E adesso, dal versetto 12 al versetto 29, la seconda quaresima, perché? Poi il Signore mi disse: scendi in fretta di qui, perché il tuo popolo che hai fatto uscire dall'Egitto, come se fosse stato Mosè a farlo uscire dall'Egitto, vedete, è Mosè messo alla prova, è Mosè messo alle strette, vedi cosa combina questo popolo dopo che tu ti sei impegnato addirittura per 40 giorni e 40 notti di digiuno sulla montagna. Il popolo intanto guarda cosa sta combinando. Quel popolo che hai fatto uscire dall'Egitto si è traviato, presto si sono allontanati dalla via che avevo loro indicato e sono fatti un idolo di metallo fuso, il vitello, torello d'oro, un toro d'oro. E il Signore mi aggiunse: io ho visto questo popolo, ecco, è un popolo di dura cervice. Vedete, quello che era un fenomeno che si prospettava per il futuro, adesso è un fenomeno già registrato nel passato. Popolo di dura cervice, c'è una durezza nel cuore umano che è ingovernabile, è insopportabile, il cuore umano si arrocca in una posizione di presunzione tale per cui diventa inespugnabile, sarebbe così? Ecco, è un popolo di dura cervice. Lasciami fare, io li distruggerò e cancellerò il loro nome sotto i cieli e farò di te una nazione più potente e più grande di loro. Sappiamo, è proprio Mosè è messo alla prova, Mosè alle prese con la tentazione. Lascialo stare questo popolo, abbandonali a loro stessi, un altro popolo, una prospettiva del tutto ideologica, astratta, ma appunto in rapporto a eventi così deludenti, ecco, Mosè sperimenta la tentazione di tirarsi fuori da questa vicenda, abbandonare quella gente alla loro sorte, fuggire altrove, cercare altre soluzioni, come se fosse il Signore lui stesso a ipotizzare e anzi suggerire soluzioni del genere. E allora qui dice: farò di te una nazione più potente, più grande di loro. Lasciali stare prendiamo un'altra strada. Così io mi volsi e scesi dal monte. Ecco Mosè che scende dal monte, vedete, nel subbuglio dell'animo, agitato, inquietato e addolorato per quello che sta avvenendo. Il Signore lo ha informato, si rende conto del disastro di cui è spettatore, l'empietà che dilaga, la durezza del cuore umano, non c'è niente da fare, bisognerebbe lasciare questo popolo alla deriva del proprio fallimento, andarsene altrove? Mosè ha in mano le due tavole dell'alleanza. Guardai, ed ecco, avevate peccato contro il Signore vostro Dio, vi eravate fatto un vitello di metallo fuso, avevate ben presto lasciato la via che il Signore vi aveva imposta. Allora afferrai le due tavole, le gettai con le mie mani e le spezzai sotto i vostri occhi. Questo è il gesto di Mosè, che reagisce in maniera così energica, rompendo le tavole, ma rompere le tavole significa rompere il rapporto di alleanza, perché le tavole su cui è stata incisa dal dito di Dio la legge è il fondamento del rapporto, il Signore che ha aperto la strada, il Signore che ha indicato come il popolo potrà positivamente inserirsi in una relazione di vita piena e di vita santa con lui. Ed ecco le tavole spezzate, le spezzai sotto i vostri occhi. E a questo punto, attenzione, versetto 18. Poi mi prostrai davanti al Signore. Vedete, Mosè in adorazione. Le due tavole sono spezzate, ma Mosè si prostra, un atteggiamento totale, consegna di quella che è la sua presenza in questa storia, alla iniziativa del Signore, nel momento in cui è così evidente che questa è una storia fallimentare, e Mosè si affaccia, per così dire, in questo suo atteggiamento di adorazione sull'abisso dell'iniquità umana, che poi vedete esattamente questa, adesso verificheremo meglio, è la prima alternativa rispetto alla durezza del cuore umano, la presenza di qualcuno che ha finalmente il coraggio, la pazienza, l'umiltà, la confidenza nella misericordia di Dio, di cui c'è bisogno per affacciarsi, e in modo tale non da scappare, non da cercare chissà dove e chissà come delle soluzioni che sarebbero puramente astratte, ma affacciarsi nel contatto con il dramma infernale, vale proprio la pena di usare questo aggettivo, dell'iniquità umana. E Mosè in adorazione. E qui dice: mi prostrai davanti al Signore come aveva fatto la prima volta, e adesso la seconda quaresima per 40 giorni e 40 notti. La seconda quaresima di Mosè. Questa quaresima di adorazione. Come avevo fatto la prima volta, la prima quaresima, 40 giorni e 40 notti, non mangiai pane né bevi acqua, a causa del grande peccato che avevate commesso, facendo ciò che è male agli occhi del Signore, per provocarlo. E avevo paura di fronte all'ira. Vedete, in questa paura di Mosè c'è tutto il suo affetto. E tutto il suo coinvolgimento, nel senso che non scappa rispetto ai dati di questa vicenda, ma si sente partecipe in pieno di essi, e se ne assume a suo modo la responsabilità, questo suo modo di essere in adorazione, silenziosa adorazione, per 40 giorni e 40 notti, laddove restare dinanzi all'evidenza dell'iniquità umana per Mosè significa immergersi nella rivelazione della misericordia di Dio. Infatti dice: e avevo paura di fronte all'ira e al furore di cui il Signore era acceso contro di voi al punto da volervi distruggere, ma il Signore mi esaudì anche quella volta. Versetto 19, l'adorazione è anche intercessione, ma senza parole, senza chiacchiere, senza discorsi che dovrebbero essere chissà mai persuasivi o meritevoli di qualche particolare riconoscimento. No, è una intercessione che coincide con la prostrazione adorante di Mosè in silenzio, laddove tutto per lui significa affidarsi all'esaudimento, alla iniziativa del Signore, alla fedeltà del Signore rispetto alle sue promesse, alla gratuità della sua misericordia. Il Signore mi esaudì anche quella volta, e anche contro Aronne il Signore si era fortemente adirato al punto da volerlo far perire, e io pregai in quell'occasione anche per Aronne. Poi presi l'oggetto del vostro peccato, il vitello che avevate fatto, lo bruciai nel fuoco, lo feci a pezzi frantumandolo finché fosse ridotto in polvere, buttai quella polvere nel torrente che scende dal monte. Ecco, e ancora. Vedete, questo versetto 19 è il perno su cui adesso ruota tutto quello che avviene nel corso della seconda quaresima. Il Signore mi esaudì, e questo versetto è citato nella lettera agli Ebrei, nel capitolo 5, versetto 7, quando il figlio imparò dalle cose che patì, dice l'autore della lettera, il figlio imparò dalle cose che patì, versò molte lacrime, offrì le sue lacrime, il suo dolore, la sua, e fu esaudito per la sua pietà, dice l'antico, dice l'autore della lettera agli Ebrei, fu esaudito per la sua pietà, esaudito non perché gli fu concesso di sottrarsi all'urto con l'ingiustizia, la violenza, la prepotenza, la cattiveria degli uomini, per cui viene condannato a morte, perché in realtà è precipitato dentro a quell'abisso di iniquità e ha subito tutte le conseguenze, ma esaudito per la sua pietà, mi esaudì, fu esaudito per la sua pietà. Dunque, in quel suo modo di condividere la sorte derelitta dell'umanità, è la misericordia di Dio che si è manifestata, nel senso di un esaudimento, cioè nel senso di una vittoria. Alternativa alla durezza del cuore umano, qualcuno che resti in adorazione di Dio, laddove l'impatto con l'orrore delle cose che avvengono e il massimo della ingiustizia e della cattiveria e l'esplosione suprema dell'iniquità umana nella storia di sempre consiste nella condanna a morte dell'innocente. Il versetto è citato nella lettera agli Ebrei. E dunque proseguiamo comunque nella nostra lettura, perché Mosè in quell'occasione, 40 giorni e 40 notti di adorazione, e l'intervento per eliminare l'idolo oggetto di culto, e prosegue, quel fenomeno si è ripetuto, vedete, il fenomeno ha trovato altre occasioni per riproporsi anche a Taberà, Massa, Kibrotava, versetto 22, voi provocaste il Signore. E quando il Signore volle farvi partire da Cades Barnea, dicendo entrate e prendete in possesso il paese, sappiamo quello che è successo, e il paese che io vi do, voi vi ribellaste all'ordine del Signore vostro Dio, non aveste fede in Lui, non obbediste alla sua voce, siete stati ribelli al Signore da quando vi ho conosciuto. Dunque, la durezza del cuore umano. E Mosè insiste, versetto 25, io stetti prostrato davanti al Signore, quei 40 giorni e quelle 40 notti, perché il Signore aveva minacciato di distruggervi. Pregai il Signore e dissi, Signore Dio, non distruggere il tuo popolo, la tua eredità che hai riscattato dalla tua grandezza, nella tua grandezza, che hai fatto uscire dall'Egitto con mano potente. Dunque, vedete, nella intercessione di Mosè ad un certo momento c'è anche un'invocazione, e un'invocazione che fa appello alla fedeltà del Signore rispetto alle promesse rivolte anticamente ai patriarchi, ma fa appello anche, per così dire, all'onore del Signore. Che figura ci farai tu, dopo tutto quello che è successo, se questo popolo precipita nelle conseguenze di un fallimento definitivo? Infatti, vi stavo leggendo, stetti prostrato, ritorniamo al versetto 26, pregai il Signore e dissi: Signore Dio, non distruggere il tuo popolo. Ed è il popolo del Signore, non di Mosè, è la tua eredità, sei tu che l'hai riscattato nella tua grandezza, che hai fatto uscire dall'Egitto con mano potente. Ricordati dei tuoi servi, ecco, i patriarchi e le promesse ai patriarchi, Abramo, Isacco, Giacobbe. Non guardare alla caparbietà di questo popolo e alla sua malvagità e al suo peccato, perché il paese da dove ci hai fatti uscire non dica, perché in Egitto non si dica. Poiché il Signore non era in grado di introdurli nella terra che aveva loro promessa, dunque sarebbe un disonore per te, e poiché li odiava, li ha fatti uscire di qui per farli morire nel deserto. Che figura ci faresti tu, dice Mosè nella sua invocazione. Al contrario, essi sono il tuo popolo, la tua eredità che tu hai fatto uscire dall'Egitto. Tu hai fatto tutto questo con grande potenza e con braccio teso. Dunque, Mosè in adorazione, Mosè intercessore, Mosè che invoca per 40 giorni e 40 notti, la seconda quaresima, per essere esaudito, perché la dimostrazione così clamorosa di questo indurimento del cuore umano, che di per sé è inconvertibile, sia totalmente contenuta all'interno di una rivelazione spalanca nel segreto di Dio lo spazio della misericordia. Come questo fallimento sia possa essere e sia di fatto contenuto all'interno di una rivelazione d'amore più grande, per dir così. E dunque Mosè intercessore. Mosè che nell'impatto con il male, è una figura emblematica questa di quello che poi avviene nella pienezza dei tempi, e la lettera agli ebrei dice tutto questo proprio riguardo del figlio. Il figlio, colui che affronta il male del mondo in atteggiamento di obbedienza alla misericordia di Dio. Allora la terza quaresima, ecco qui il capitolo 10. In quel tempo il Signore mi disse: tagliati due tavole di pietra simili alle prime e sali da me sul monte e costruisci anche un'arca di legno. Questa volta ci deve essere anche un'arca di legno, perché come strumento protettivo per le tavole, in modo tale che nessuno possa più spezzarle e neanche Mosè possa spezzarle. Preparate anche una cassa di legno che serva a custodire le tavole, in modo tale che nessuno si lasci prendere dalla furia di cui lo stesso Mosè ha dato prova spezzando quelle tavole. Io scriverò, dice il Signore, su quelle tavole le parole che erano sulle prime, che tu hai spezzato, e tu le metterai nell'arca questa volta, e non potrai più spezzarle, neanche tu, Mosè. Io feci dunque un'arca di legno di acacia, tagliai due tavole di pietra simili alle prime, poi salii sul monte con le due tavole in mano, e il Signore scrisse su quelle tavole la stessa iscrizione di prima, cioè le 10 parole, 10 comandamenti che il Signore aveva promulgati per voi sul monte, in mezzo al fuoco, il giorno dell'assemblea, e il Signore me li consegnò. E allora mi volsi e scesi dal monte, collocai le tavole nell'arca che avevo fatta, e là restarono come il Signore mi aveva ordinato. Non c'è più spazio per interventi drastici e severi, che non sono competenza di Mosè, non c'è più spazio per intemperanze di chi che sia. La pazienza di Dio, che coincide con la sua misericordia, come rivelazione di una volontà d'amore che contiene in sé tutto il dramma della durezza del cuore umano, che poi è come dire il dramma del male, il male in tutte le sue manifestazioni, ma il male proprio alla sua radice, là dove il cuore degli uomini è radicato in un atteggiamento di rifiuto. E poi gli israeliti, dice qui, partirono dai pozzi dei figli di Acan per Moserà, là morì Mosè, vi fu sepolto, Eleazaro suo figlio divenne sacerdote al posto di lui. Di là partirono alla volta di Gudgodà e da Gudgodà alla volta di Yotvatà, paese ricco di torrenti d'acqua. In quel tempo il Signore prescelse la tribù di Levi per portare l'arca dell'Alleanza. Vedete, adesso c'è di mezzo l'arca, la cassa che contiene il tavolo della legge, bisogna che qualcuno sia incaricato di portarla, poi di prendersi cura di tutto quello che riguarda la custodia e quindi anche il servizio che poi alla presenza dell'arca si svolge ricorrendo alle funzioni. Qui è tutta la tribù di Levi che è implicata, ma poi le funzioni specializzate dei sacerdoti, Aronne, discendenti di Aronne, che appartengono anch'essi alla tribù di Levi. E dunque la tribù di Levi, dice qui, per portare l'arca dell'alleanza del Signore, per stare davanti al Signore, al suo servizio e per benedire il nome di Lui. Notate, sono quattro verbi: portare, stare, servire, benedire. Nel nome di Lui, come, e qui la benedizione poi è riservata ai sacerdoti, come ha fatto fino ad oggi. Perciò Levi non ha parte né eredità con i suoi fratelli, il Signore è la sua eredità, come il Signore tuo Dio gli aveva detto. Ed ecco, versetti 10 e 11, concludiamo questo primo svolgimento. Io ero rimasto sul monte come la prima volta 40 giorni e 40 notti, alla terza quaresima. 40 giorni e 40 notti. Mosè, vedete, che tra l'altro è un levita pure lui, ma in qualità di catechista, in qualità di depositario e strumento della parola, trasmettitore dell'insegnamento, e colui che si confronta con la durezza del cuore umano, è colui che si immerge nel mistero del pianto di Dio, di come piange Dio. Poi vedete, è quello che avviene nella pienezza dei tempi, come dice l'autore della lettera agli Ebrei, il figlio che offre il suo pianto e impara così dalle cose che patì, come la figliolanza in lui è rivelazione della vittoria di Dio nella storia degli uomini. Capitolo 5, versetto 7 della lettera agli Ebrei. E allora qui dice: Signore, mi esaudì anche questa volta, il Signore non ha voluto distruggerti. Poi il Signore mi disse: alzati, mettiti in cammino alla testa del tuo popolo, entrino nel paese che giurai ai loro padri di dare loro, e ne prendano possesso. Primo svolgimento, alternativa rispetto alla durezza del cuore umano. Mosè, che resta inchiodato, veramente è un'inchiodatura che giunge alla sua massima espressione nell'essere crocefisso del figlio, là dove il male del mondo è inchiodato alla presenza della misericordia di Dio. Secondo svolgimento, c'è una seconda alternativa che adesso prende un'altra andatura nelle pagine che seguono, dal versetto 12. Vediamo meglio. Ora Israele, che cosa ti chiede il Signore tuo Dio? Se non che tu tema, è il comandamento fondamentale, se non che tu tema il Signore tuo Dio, che tu cammini per tutte le sue vie, che tu l'ami e serva il Signore tuo Dio con tutto il cuore e con tutta l'anima. Dice, cosa ti chiede? Chiede questo, ma è esattamente questo che non c'è, perché il cuore è indurito, il cuore è ripiegato, il cuore è inquinato. E, ti chiede questo, che tu serva il Signore tuo Dio con tutto il cuore, con tutta l'anima, che tu osservi i comandi del Signore e le sue leggi che oggi ti do, che poi darà, perché ancora non ha dato, tutte quelle altre leggi. Per il tuo bene, ecco, al Signore tuo Dio appartengono i cieli dei cieli, la terra e quanto essa contiene, ma il Signore predilesse soltanto i tuoi padri, li amò e dopo di loro ha scelto tra tutti i popoli la loro discendenza, cioè voi, come oggi. Circoncidete dunque il vostro cuore. Com'è possibile circoncidere il cuore? Cioè spezzare, infrangere, trafiggere la durezza che chiude il cuore in se stesso in quella maniera che per quanto riguarda le capacità umane sembra proprio impenetrabile. Circoncidete dunque il vostro cuore ostinato, non indurite più la vostra nuca, perché, attenzione, il Signore vostro Dio è il Dio degli dèi, è il Signore dei Signori, è il Dio grande, forte, terribile, che non usa parzialità, non accetta regali, rende giustizia all'orfano e alla vedova, ama il forestiero e gli dà pane e vestito. Bene, vedete che qui il motivo per cui il cuore degli uomini sarà circonciso, e cioè finalmente sarà coinvolto in un processo di frantumazione, quella durezza che stando alle capacità umane è invincibile, per il fatto che Dio è grande. Vedete, questo aggettivo qui è determinante. Gadol si dice in ebreo, Dio è grande, è il Dio degli dèi, il Signore dei Signori, Dio è grande, forte e terribile. Sembra un'affermazione che, vedete, qui travolge tutte le argomentazioni di carattere logico. Come si potrà infrangere la durezza del cuore umano? Perché Dio è Dio. Perché Dio è Dio. Perché Dio è grande. Già, la gratuità della relazione con Lui. E allora leggiamo di seguito e vediamo dove possiamo arrivare, ma vediamo di farcela. È Lui che rende giustizia all'orfano, leggevo già il versetto 18, ama il forestiero, gli dà pane, vestito. Amate dunque, ecco il versetto 19, amate dunque il forestiero, poiché anche voi foste forestieri nel paese d'Egitto. Temi il Signore tuo Dio, è il comandamento fondamentale, a Lui servi, restagli fedele, giura nel suo nome, Egli è l'oggetto della tua lode, Egli è il tuo Dio, ha fatto per te quelle cose grandi e tremende che i tuoi occhi hanno visto. Dunque, la grandezza. Notate bene che questa grandezza è quella di cui parla la Madonna nel Magnificat, quando dice l'anima mia magnifica il Signore, proclama la grandezza per la magnificenza, la grandezza del Signore, la grandezza. E dunque è grande, dove grande non è aggettivo che serve a illustrare una capacità quantitativa o misurabile comunque secondo criteri di qualunque natura, fossero anche criteri di ordine morale, ma è proprio la misteriosa profondità di quella volontà di vita nella gratuità dell'amore che dice Mosè è il motivo per confidare nella conversione del cuore umano, è la potenza dello Spirito Santo. Vedete che tutto quello svolgimento precedente, passando attraverso le tre quaresime, ci rimandava al mistero dell'incarnazione nella finezza dei tempi. Il figlio che va adesso inchiodato là dove il male del mondo si manifesta in tutta la sua negatività. l'incarnazione e adesso, secondo svolgimento, l'effusione dello Spirito Santo, la grandezza di Dio. E qui stavo leggendo cose grandi e tremende che i tuoi occhi hanno visto. I tuoi padri scesero in Egitto in numero di 70 persone. Ora il Signore tuo Dio ti ha reso numeroso come le stelle dei cieli. E allora di seguito, vedete capitolo 11, e Mosè prosegue. Vedi, dice adesso, che questo è un discorso per persone adulte. Dici, vedi che questo discorso è un discorso che possono recepire soltanto gli adulti, ma senza nessun disprezzo per i bambini, è evidente, ma nel senso che qui c'è di mezzo proprio l'esperienza ormai maturata, come di per sé è proprio di una vita adulta, ma senza precisazioni di date, esperienza maturata nelle forme della impotenza umana, dell'impossibilità umana, dell'incapacità umana, ed ecco la grandezza. Qui dice, ama dunque il Signore tuo Dio e osserva le sue prescrizioni, le sue leggi, le sue norme, i suoi comandi, ancora non sappiamo quali. Voi riconoscete oggi, poiché non parla ai vostri figli che non hanno conosciuto né hanno visto le lezioni del Signore vostro Dio, vedete? Non parla ai bambini, parla a voi. Voi riconoscete la sua grandezza, voi che siete adulti, perché voi siete passati ormai attraverso questi avvenimenti, attraverso queste situazioni, attraverso l'evidenza di situazioni incorreggibili, insuperabili, e d'altra parte l'esperienza di ciò che gratuitamente vi è stato donato. Questa è l'esperienza della vita adulta, l'esperienza, bambino ancora può pensare che tutto gli è dovuto e che tutto può pretendere come un diritto o una necessità imprescindibile, mentre invece gli adulti, ecco, vedete allora una definizione che non dipende più dall'anagrafe, gli adulti, coloro che hanno acquisito la maturità di chi si rende conto di quello che è il motivo reale e unico che apre le strade della storia umana, apre le strade della conversione del cuore umano, ed è ciò che gratuitamente viene da Dio donato, perché Lui è grande, la gratuità del dono. Infatti qui stavo leggendo, voi, no, non parla ai vostri figli, voi riconoscete la sua grandezza, la sua mano potente, il suo braccio teso, i suoi portenti, la sua mano, le opere che ha fatte in mezzo all'Egitto, contro il faraone, il re d'Egitto, contro il suo paese, e ciò che ha fatto all'esercito d'Egitto, ai suoi cavalli, ai suoi carri, come ha fatto rifluire su di loro le acque del Mar Rosso, quando essi vi inseguivano, e come li ha distrutti per sempre. Ciò che ha fatto per voi, ad Atan, ad Abiram, eventi che hanno avuto luogo durante il viaggio nel deserto, figli di Eliab, figlio di Ruben, come la terra ha spalancato la bocca, li ha inghiottiti con le loro famiglie, le loro tende, e quanto a loro apparteneva in mezzo a tutto Israele, perché i vostri occhi hanno visto le grandi cose, ecco, le grandi cose ha fatto il Signore per me, grandi cose. Avete visto le grandi cose che il Signore ha operate? Ecco, voi siete adulti, adulti, e la vostra vita ormai è stata coinvolta in quelle situazioni nelle quali, nella varietà delle vicende, nella complessità delle fatiche, nella pesantezza dei drammi, nella esperienza dell'incapacità umana, ciò che gratuitamente vi è stato donato. E da questo dipende la circoncisione del cuore, da perché Dio è grande. Ecco. E qui prosegue, vedete, Mosè, dal versetto 8. Voi, i cosiddetti adulti, no? Osserverete dunque tutti i comandi che oggi vi do, perché siate forti e possiate conquistare il paese che state per entrare a prendere in possesso, e perché restiate a lungo sul suolo che il Signore ha giurato di dare ai vostri padri, alla loro discendenza, terra dove scorre latte e miele. Perché il paese di cui stai per entrare in possesso, vedete qui adesso c'è un'immagine bellissima che serve a Mosè per illustrare le grandi opere del Signore che vi ha tirato fuori dall'Egitto, di quello che è avvenuto al tempo del Faraone, poi dopo, e poi attraverso il deserto, ma il passaggio viene qui descritto da Mosè attraverso l'immagine dell'acqua. L'acqua che voi usavate in Egitto era l'acqua, come leggiamo subito qui, il paese di cui stai per entrare in possesso non è, versetto 10, come il paese d'Egitto da cui siete usciti e dove gettavi il tuo seme e poi lo irrigavi con il piede, nel senso della pompe mosse con il piede per tirare l'acqua dai canali, l'acqua proveniente dal fiume, ecco, irrigavi con il piede come fosse un orto di erbaggi, ma il paese che andate a prendere in possesso è un paese di monti, di valli, beve l'acqua della... Ecco, vedete l'alternativa, immagine, l'acqua che viene dal basso e l'acqua che viene dall'alto, l'acqua della pioggia, è un paese dove piove, beve l'acqua della pioggia che viene dal cielo, paese del quale il Signore tuo Dio ha cura e sul quale si posano sempre gli occhi del Signore tuo Dio, dal principio dell'anno sino alla fine. Dunque, la pioggia che viene dal cielo, non più l'acqua che serve per irrigare dal basso, è l'immagine che qui Mosè considera veramente molto istruttiva e molto efficace e persuasiva per spiegare come veramente noi siamo, ci muoviamo, viviamo e affrontiamo l'esperienza della nostra durezza di cuore all'interno di una economia del gratuito. È il Signore che ci guarda dall'alto e dall'alto fa piovere sulla terra. Fatto sta, vedete, che qui adesso i versetti seguenti, da 13 fino a 17, ribadiscono esattamente il valore di questa pioggia dall'alto. È un ritorno a quello che già affermavo prima, anche se non è esattamente il linguaggio di Mosè, l'effusione dello Spirito Santo. Non più l'acqua ottenuta pedalando con il piede, ma l'acqua che ti è gratuitamente donata perché piove dall'alto, per la conversione del cuore umano. E qui dal versetto 13, vi dicevo, fino al versetto 21, è su questa immagine che Mosè ritorna insistentemente, ma adesso non abbiamo più tempo, ci dobbiamo fermare. Tenete presente, ne riparleremo da giovedì prossimo, che i versetti da 13 a 21 fanno parte di quella che è la preghiera quotidiana di coloro che sono inseriti nella tradizione di Israele. Lo Shema Israel, ascolta Israele, la preghiera che si ripete nel corso della giornata, così pregava Gesù. Un primo brano l'abbiamo incontrato nel capitolo 6, un secondo brano questo, dal versetto 13 al versetto 21, un terzo brano poi nel libro dei Numeri. E si aggiungono tre benedizioni, due prima e una dopo, benedizioni, e poi questi tre brani letti, e la preghiera quotidiana, ripetuta nel corso della giornata, ascolta Israele, Signore tuo Dio, ma solo, eccetera, eccetera. Ebbene, si inseriscono questi versetti, ora se obbedirete diligentemente ai comandi che oggi vi do, amando, eccetera. Ne riparleremo la volta prossima, visto che ce l'abbiamo fatta arrivare in fondo, io sono un po' così distratto nelle mie cose, e allora ci fermiamo qua. In ogni caso, tenete conto di questa indicazione già. Questi versetti sono una componente della preghiera quotidiana. Questo valeva già anche per Gesù, non c'è dubbio. Versetti che abbiamo incontrato nel capitolo 6, questi. Adesso, capitolo 11, libro dei numeri, capitolo 15. E tre benedizioni. Fermiamoci.
Siamo arrivati al versetto. A quale versetto siamo arrivati? 12.
Prego.
A quale versetto siamo arrivati?
12. Ripartiamo dal versetto 13.